Ve lo sto indicando attraverso le fiamme. Il polo nord non sta più dove stava prima. Il destino manifesto non è più manifesto. La civiltà si autodistrugge. Nemesis bussa alla porta. A che servono i poeti in un'epoca così? A che serve la poesia? Lo stato del mondo reclama a gran voce che la poesia lo salvi. Se vuoi essere un poeta, crea delle opere capaci di rispondere alla sfida di questi tempi apocalittici, anche se questo significa sembrare apocalittico. Sei Whitman, sei Poe, sei Mark Twain, sei Emily Dickinson, Edna St. Vincent Millay, sei Neruda, Majakowski, Pasolini, sei un americano o un non americano. Puoi conquistare i conquistatori con le parole. Se vuoi essere un poeta, scrivi giornali che vivono. Sii un reporter dallo spazio che invia dispacci a un qualche supremo editore capo che crede nella piena trasparenza e ha una bassa tolleranza per le stronzate. Se vuoi essere un poeta, sperimenta ogni tipo di poetica, le grammatiche infrante dell'eros, le religioni estatiche, i torrenti pagani di parole fuori controllo, la magniloquenza dei discorsi pubblici, le scritture automatiche, le percezioni surrealiste, i flussi di coscienza, i suoni trovati, le sfuriate, per creare il tuo sistema limbico, la tua voce di fondo, la tua voce ur. Se ti definisci un poeta, non startene lì seduto. La poesia non è un'occupazione sedentaria. Non è una pratica da accomodati. Alzati e fa che tutti quanti l'abbiano. Hai così poco tempo, però hai così tanto tempo per farlo. Che tu abbia una visione quadrangolare, ogni occhiata, ogni sguardo sul mondo, che tu esprima il vasto chiarore del mondo esterno, il sole che ci vede tutti, la luna che allunga le sue ombre su di noi, i quieti stagni nei giardini, i salici su cui canta il tordo nascosto, il crepuscolo che cade lungo il fiume e i grandi spazi che si aprono sul mare, l'alta marea, il richiamo dell'airone e la gente, sì, in tutto il mondo, che parla le lingue di Babele. Dai voce a tutti loro.
Poetry as insurgent art. I am signaling you through the flames. The North Pole is not where it used to be. Manifest destiny is no longer manifest. Civilization self-destructs. The goddess Nemesis is knocking at the door. What are poets for in such an age? What is the use of poetry today? The state of the world calls out for poetry to save it. If you would be a poet, create works capable of answering the challenge of apocalyptic times, even if this means sounding apocalyptic. You are Whitman, you are Poe. You are Mark Twain. You are Emily Dickinson and Edna St. Vincent Millay. You are Neruda and Majakowski and Pasolini. You are an American or a non-American. You can conquer the conquerors with words. If you would be a poet, write living newspapers. Be a reporter from outer space, filing dispatches to some supreme managing editor who believes in full disclosure and has a low tolerance for bullshit. If you would be a poet, experiment with all manner of poetics, erotic, broken grammars, ecstatic religions, heathen outpourings, speaking in tongues, bombast public speech, automatic scribblings, surrealist sensings, streams of consciousness, found sounds, rants and raves, to create your own limbic, your own underlying voice, your ur voice. If you call yourself a poet, just don't sit there. Poetry is not a sedentary occupation, not a take your seat practice. Stand up and let them have it. You have so little time, and you have so much time to do it. have wide-angle vision. Each look, a world glance, express the vast clarity of the outside world. The sun that sees us all, the moon that strews its shadows on the quiet garden, ponds, willows where the hidden thrush sings, dusk falling along the river run, and the great spaces that open out upon the sea, high tide and the heron's call, and the people, yes, all around the earth, speaking Babel tongues, give voice to them all.
Rimetti il vino nella bottiglia prima che il bicchiere di cristallo si rompa. La festa è finita. Addio. Una nuova festa è cominciata, una nuova razza di uomini, come ha detto Henry Miller tanto tempo fa. Una razza di barbari che non è venuta attraverso i cancelli, ma ci è cresciuta dentro. Loro hanno fatto la Casa Bianca dentro un cavallo bianco, il loro cavallo di Troia, pieno di borghesi, di soldati, con armi di frode di massa. Questi cervelloni del XXI secolo con le loro personalità patologiche e il loro progetto per il nuovo secolo. E io ho sentito il saggio astronomo raccontare la storia delle stelle, in cui tutte le costellazioni cospirarono per ucciderci tutti quanti, spinte da rabbia cieca e dall'imperativo territoriale. Ed esse ingaggiarono questi terrestri in un cavallo bianco, perché questi terrestri lo facessero per loro.
White horse, white house. Put the wine back in the bottle before the crystal glass is broken. The party is over. Goodbye. A new party has taken over. A new breed of men, as Henry Miller said. Long time ago, a breed of barbarians who didn't come through the gates but grew up inside. And they've made the White House into a white horse, their Trojan horse, full of civilian soldiers with weapons of mass deception. These masterminds of the 21st century, with their pathological personalities and their project for the new century. And I heard the learned astronomer tell the tale of the stars, in which the constellations conspired to kill us all out of pure hubris and territorial imperative. And they hired these earthlings in a white horse to do it for them.
Lingua sporca. Il cagnolino nero con la testa piccola e la coda buffa entra nella chiesetta di Santa Maria a Cascia. Durante la messa della domenica, escodizzolando, gironzola in su, dove il prete superiore sta pregando i microfoni, e il cane annusa l'altare e alza la testa, come se stesse ascoltando il prete, e poi inizia ad annusare i fedeli della prima fila, che ora sono tutti in ginocchio, e stanno aspettando con gli occhi chiusi e le bocche aperte la comunione. E il prete arriva e comincia a porre dei wafer santi sulle loro lingue allungate, e solo a quelli con la lingua pulita della confessione è permesso ricevere il wafer. Ma il cane alza molto cortesemente la zampa e scuote la gonna del prete, con la bocca aperta e la lingua che gli penzola di fuori, perché vuole anche lui uno di quei deliziosi biscotti. Ma il prete ignora il cane, perché il cane non ha anima, secondo questa antica leggenda. E in ogni caso la sua lingua non è pulita da alcun mezzo, dopo tutte le facce e le feci che ha leccato. E il cane non può tenere uno di quei santi biscotti. Non c'è fortuna così per quel povero bastardo senza anima, che ora sgattaiola via, come un affamato pagano, nella lontana, lontana periferia dell'impero romano.
In storia vera,
Questa dice una storia vera, perché eravamo a Cascina, a Santa Maria Cascia, scusate, insieme. È successo proprio.
Dirty tongue. The little black dog with a small head and funny tail enters the little church at Santa Maria Cascia during Sunday Mass. And waving his tail, he wanders up to where the head priest is praying over microphones. And the dog sniffs the altar and cocks his head as if he's listening to the priest. And then he starts sniffing around the front row worshipers, who are now all kneeling and waiting with eyes closed and with open mouths for communion. For communion. And the priest comes up and starts putting holy wafers on their extended tongues. And only those with clean tongues after confession are allowed to get the wafer. But the dog raises his paw very politely and paws the skirt of the priest with open mouth and tongue hanging out. For he too wants one of those delicious biscuits. But the priest ignores the dog, because the dog has no soul. According to this antique legend. And anyway, his tongue is not by any means clean after all the faces and feces he's licked. And the dog can't get one of those holy biscuits. No such luck for the soulless mutt, who now slinks away like a starving heathen on the far, far outskirts of the Roman Empire.
Cultura da casino. È l'autogeddon, un armageddon di auto. Nella città degli angeli, giù a Denver, Chicago e Manhattan, affogate nell'alito cattivo delle macchine, il sole si è messo gli occhiali scuri. Lo strato di ozono tossisce smog, l'ecosistema, un computer sul punto di saltare. Una cultura da casino fuori controllo, un buco nella sua anima di ozono, una lotteria. Il vincitore prende tutto, un tirassegno per i signori della guerra, un mercato al rialzo con dei toreri, un bestione impazzito che si dirige verso il nulla, un robot impazzito lanciato a bomba attraverso le città, il freno idraulico partito e nessuno può più fermarlo, neanche il presidente, neanche l'ONU, neanche l'Unione Europea, neanche il Papa o chi ti pare. America, America, oh magnifica America dai cieli immensi. A Las Vegas ne hanno fatto una copia di tutta questa baracca, di tutto l'armamento. Torre Eiffel, Statua della Libertà, Ponte George Washington, Golden Gate, King Kong, Empire State. Sprofondati nell'imbroglio, a milioni stanno sotto le insegne luminosi. Giocatori d'azzardo su internet, miliardari.net, fatti di coca su limousine extra long, tutti incollati dal slot machine. Le giocatrici assatanate mugolano, le palline scrosciano. Tutta la terra che gira, si accende. Tilt! Un miliardo di jackpot scoppiano con un botto. I Martin Pescatore prendono fuoco, le libellule attirano fiamme, compratori portati da scale mobili dentro le fiamme. Una civiltà fior di pelle. Una civiltà fior di pelle andata in un lampo di samsara. Ninna nanna, bel bambino, dondola lieve, oh dolce carro.
A casino culture. It's Autogeddon, an Armageddon of autos. In the City of Angels in downtown Denver, Chicago, and Manhattan, drowned in the bad breath of machines, the sun's wearing shades, the ozone layer coughing smog, the ecosystem, a computer about to crash. A casino culture. Out of control, a hole in its ozone soul, a sweepstakes winner take all, a shooting gallery for masters of war, a bull market with toreadors, a runaway juggernaut heading for naught, a runaway robot bombing through cities, the hydraulic brakes blown, and no one can slow it down, not even the president, not even the UN, not even the EU, not even the Pope, or you name it. America, America, oh, beautiful with spacious skies. In Las Vegas, they've made a replica of it, the whole tamale, the whole shebang, the Eiffel Tower, the Statue of Liberty, the George Washington Bridge, the Golden Gate, King Kong, and the Empire State. Swept with con, the millions stand under the signs. Internet gamblers and dot-com billionaires coked up in stretch limos. Everybody playing the slots. The predatory ladies purr. The pinballs whir. The whole spinning world lights up, tilt. A billion jackpots blow with a bang. Kingfishers catch fire. Dragonflies draw flame. Shoppers carried by escalators into the flames. Skin-deep civilization gone in a flash of samsara. Rock-a-bye, baby. Swing low, sweet chariot.
Grida degli animali che muoiono. In un sogno dentro un sogno ho sognato tutti gli animali che muoiono. Tutti gli animali dappertutto che muoiono e muoiono. Gli animali selvatici, gli animali pelosi, animali alati, animali piumati, rapaci e piccoli e con la pelliccia in calore e che muoiono e muoiono. Nelle foreste tropicali in via d'estinzione, nelle pinete d'alte sierre, su prateria in via d'estinzione e mesas d'arbe retolanti, catturati, battuti, affamati e storditi, intrappolati e messi sul mercato, specie che non dovevano essere nomadi, che vagano senza radici come l'uomo. Tutti gli animali che gridano nelle loro tane nascoste, sgattaiolando via, strisciando via, attraverso gli ultimi luoghi selvatici, attraverso il denso sottobosco, le ultime grandi boscaglie, oltre le montagne, solcate da saliscendi, oltre le paludi, oltre le pianure e i recinti. L'ovest ha vinto con macchine di filo spinato. Nel nord del paese, nel sud del paese, nei pantani solcati dalle autostrade. In un sogno, dentro un sogno, ho sognato. Come si sfamano e amano e corrono e si nascondono, come le foche vengono battute sulle distese ghiacciate, le bianche morbide foche con pellicce, con crani a guscio d'uovo, le grandi tartarughe verdi colpite e mangiate, uccelli esotici catturati, ingabbiati, impastoiati, rare bestie selvatiche, strani rettili e bizzarri vutus cacciati per gli zoo, da mercanti neri e barbuti che dopo vanno in giro per Singapore in limousine tedesche con delle puttane francesi. In un sogno dentro un sogno ho sognato tutta la terra che si inaridisce fino a diventare cenere bruciata nel famoso effetto serra sotto una calotta di ossido di carbonio espirato da un miliardo di infernali motori a scoppio mescolato col dolce profumo di carne che brucia. E tutti gli animali che si chiamano l'un l'altro, in codici che non capiamo mai, la foca e il vitello gridano con la stessa voce, lo stesso grido, le ferite non guariscono mai nella comunità degli animali, noi rubiamo le loro vite per alimentarci e delle loro vite i nostri sogni sono disseminati. In un sogno, dentro un sogno, ho sognato il quotidiano trafferuglio per l'esistenza, nella riproduzione a molla dell'universo, il mondo tritacarne che gira sta per consumarsi. E in un sogno, dentro un sogno, ho visto come l'alito cattivo delle macchine infette la terra e l'uomo, e la cultura del consumo si mangia la terra e l'uomo, e il capitalismo al capolinea, mascherandosi da democrazia, stupra la terra e l'uomo. Ma in un sogno dentro un sogno, ho sognato, come tutte le persone, allo spartiacque della terra, tutte le etnie della terra, tutte le persone private dei diritti del mondo, i mai, i pa d'America, i giovani d'America, i poveri d'America, alla fine insorgono e smantellano la civiltà industriale senza ammazzare nessuno e salvano l'umanità da se stessa.
Cries of animals dying, in a dream, within a dream, I dreamt a dream of all the animals dying out, all animals everywhere, dying and dying. The wild animals, the long-haired animals, winged animals, feathered animals, clawed and scaled and furry animals, rutting and dying in shrinking rainforests, in piney woods and high sierras, on shrinking prairies and tumbleweed mesas, captured, beaten, starved and stunned, cornered and traded, species not meant to be nomadic, wandering rootless as man, all the animals crying out in their hidden places, slinking away and crawling away through the last wild places, through the dense underbrush, the last great thickets, beyond the mountains crisscrossed with switchbacks, beyond the marshes, beyond the prairies and fences, the west one with barbed wire machines, in the high country, in the low country, in the bayous crisscrossed with highways. Within a dream, I dreamt of how they feed and rut and run and hide, how the seals are beaten on ice fields, how the soft white furry seals with eggshell skulls, that great green turtles beaten and eaten, exotic birds netted and caged and tethered, rare wild beasts and strange reptiles and weird woozoos hunted down for zoos by bearded black marketeers who afterward ride around Singapore in German limousines with French whores. Within a dream, I dreamt a dream of all the earth drying up to a burnt cinder in the famous greenhouse effect under a canopy of carbon dioxide breathed out by a billion infernal combustion engines, mixed with the sweet smell of burning flesh. And the animals calling to each other in codes we never understand. The seal and the steer cry out in the same voice, the same cry. The wounds never heal in the common weal of animals. We steal their lives to feed our own, and with their lives, our dreams are sown. In a dream, within a dream, I dreamt a dream of the daily scrimmage for existence in the wind-up model of the universe, the spinning meat wheel world, about to consume itself. And in a dream, I dreamt a dream. In a dream, I dreamt I saw how the bad breath of machines sickens earth and man, and consumer culture eats earth and man, and bottom line capitalism, masquerading as democracy, rapes earth and man. But in a dream, I dreamt a dream of how all the watershed people of the world, all the ethnic peoples of the world, all the disenfranchised people of the world, the mom and pop people of America, the youth of America, and the poor of America, would all at last rise up and dismantle industrial civilization without killing anybody and save mankind from itself.
Storia dell'aeroplano. E i fratelli Wright dissero che pensavano di avere inventato qualcosa che poteva portare pace sulla Terra, se non se ne fossero impossessati i fratelli sbagliati. Quando la loro meravigliosa macchina volante si alzò da Kitty Hawk verso il regno degli uccelli. Ma il Parlamento degli Uccelli fu terrorizzato da quell'uccello costruito dall'uomo e fuggì in paradiso. E poi il famoso Spirit di St. Louis decollò verso est e volò sopra il grande stagno con l'India ai comandi, con il suo elmetto di cuoio e gli occhialini, sperando di avvistare le colombe della pace, ma non le vide, anche se volò in circolo sopra Versailles. E poi il famoso vascello volante decollò in direzione opposta e sorvolò il terrificante Pacifico, ma le pacifiche colombe furono spaventate da quello strano uccello anfibio e si nascosero nel cielo d'Oriente. E poi la famosa fortezza volante decollò rizzandosi con armi e testosterone per garantire al mondo pace e capitalismo. Ma gli uccelli della pace non si riuscirono a trovare né prima né dopo Hiroshima. E allora degli uomini saggi costruirono delle macchine volanti più grandi e più veloci, e quei grandi uccelli artificiali con le piume a reazione volarono più alti di qualsiasi vero uccello e sembrarono sul punto di volare nel sole e fondere le proprie ali e come Icaro precipitare sulla terra. E i fratelli Wright furono a lungo dimenticati nei bombardieri d'alta quota che ora cominciavano ad elargire le loro benedizioni sui vari terzi mondi, continuando a proclamare che stavano cercando le colombe della pace. E continuarono a volare e volare, finché non volarono dritti, dritti, dritti nel XXI secolo. E allora un bel giorno un terzo mondo restituì il colpo e prese d'assalto i grandi aerei e li pilotò dritti nel cuore pulsante di Skyscraper America, dove non c'era alcuna uccelliera e nessun parlamento di colombe, e in un lampo accecante l'America divenne parte del cuore bruciato della Terra. E un vento di ceneri soffia sulla nazione. E per un lungo momento nell'eternità c'è caos e disperazione, e muri sepolti, e voci, pianti, sussurri, e riempiono l'aria ovunque.
History of the aeroplane and the Wright brothers said they thought they had invented something that could bring peace on Earth if the wrong brothers didn't get hold of it. When their wonderful flying machine took off at Kitty Hawk into the kingdom of birds. But the Parliament of Birds was freaked out by this man-made bird and fled to heaven. And then the famous spirit of St. Louis took off eastward and flew across the big pond with Lindy at the controls in his leather helmet and goggles, hoping to sight the doves of peace, but he did not, even though he circled Versailles. And then the famous Yankee Clipper took off in the opposite direction and flew across the terrific Pacific. But the Pacific doves were frightened by this strange amphibious bird and hid in the Orient sky. And then the famous Flying Fortress took off. The Flying Fortress took off, bristling with guns and testosterone, to make the world safe for peace and capitalism. But the birds of peace were nowhere to be found before or after Hiroshima. And so then clever men built bigger and faster flying machines. And these great man-made birds with jet plumage flew higher than any real birds and seemed about to fly into the sun and melt their wings and, like Icarus, crash to earth. And the Wright brothers were long forgotten in these high-flying bombers that now began to visit their blessings on various third worlds, all the while claiming they were searching for doves of peace. And they kept flying and flying until they flew right into the 21st century. And then, one fine day, a third world struck back and stormed the great plains and flew them straight into the beating heart of skyscraper America, where there were no aviaries and no parliaments of doves. And in a blinding flash, America became a part of the scorched earth of the world. And a wind of ashes blew across the land, and for one long moment in eternity, there was chaos and despair, and buried loves and voices, cries and whispers filled the air everywhere.
Il cane nella Casa Bianca. Vivo qui già da 6 anni, se lo chiami vivere. Parlo di stare rinchiuso, è una scena davvero strana qui, fatelo dire. Non puoi sollevare una zampa senza che qualcuno ti sbatta fuori a calci. Qui non puoi neanche andartene in giro ad annusare nel caso tu sperassi di sotterrare delle ossa sepolte. No, no, signore, le ossa sepolte sono qualcosa che il mio padrone non vuole che siano disotterrate. E quando suonano l'inno nazionale non si aspetta che io ulili e non posso nemmeno cominciare ad abbaiare nel giardino delle rose. Non c'è aria fresca qui fuori. Il mio padrone tiene un sacco di discorsi qui dentro per giornalisti accreditati, leccapiedi assortiti, e ti dico che non è un posto per un cittadino che si rispetti come me. Ho le piastrine di riconoscimento proprio come quelle che portano i soldati, così possono identificare chi è chi ogni volta che si è rispediti a casa in una cassa. E il mio padrone mi appende una specie di croce santa attorno al collo per scacciare le mosche, suppongo io. Ma non funziona. Dico che c'è una vita da cani qui dentro, si fa una vita da cani. Il mio padrone non tollera cani arroganti, così cerco di adeguarmi e gli lecco anche le scarpe di tanto in tanto, proprio come fa ogni scimmia quando vede un'altra scimmia farlo. E una certa predisposizione anche qui. Sono ufficialmente un cane da guardia, sempre allerta per fiutare qualche terrorista nella catasta di legna. Riconosco un terrorista quando ne uso uno. Devi credermi, perché ne ho fiutati molti qui dentro. Qui dentro, fatelo dire, baby, devo dirtelo, baby, devo confessarlo agli americani. Anche quando gli sto leccando le scarpe, il mio padrone mi terrorizza completamente.
The dog in the White House, con un accento americano di Texas, se possibile. The dog in the White House. I've been living here 6 years already, if you call it living. Talk about being cooped up. It's real weird. It's a real weird scene in here. Let me tell you, you can't lift a leg without somebody giving you the boot. And you can't go sniffing around here either. In case you're hoping to dig up some buried bones. No, sir. Buried bones is something my boss don't want dug up. And when they play the national anthem, I'm not supposed to howl. Whew. And I can't start barking. I can't start barking in the rose garden either. There ain't no fresh air out there. My boss give a lot of speeches out there to the press corps and assorted bootlickers. And I'm telling you, it's no place for a self-respecting citizen like me. And I got me a dog tags. I got me dog tags, too, just like the soldiers wear, so they can tell who's who when they come home in a box. And my boss hung some kind of holy cross around me neck to ward off fleas, I guess. But it don't work. I'm telling you, it's a dog's life around here. My boss don't tolerate no uppity dogs. So I try to conform and even lick his shoe now and then. Just like everybody else. Monkey see, monkey do. And I do have some status around here. Yes, sir. Let me tell you, baby. I gotta tell you, baby. I gotta come clean with the American people. Even when I'm licking the boot, even when I'm licking his boot, my boss totally terrifies me.
Questa non l'abbiamo tradotta, la fa direttamente in inglese. Cercate di capire.
Is your mind a magic lantern? La tua mente è un teatro magico. Sitting on a bench at the Ferry Building, San Francisco, facing the sea, I see a young stud. A young guy arrive and settle down on the next bench, and he has a croissant in a paper bag, and he has coffee in a paper cup, and he proceeds to drink the coffee and eat the croissant with his sharp teeth, and all the while looking seaward, but he sees nothing out there but his own life spread out before him on the laughing waves. And in the meantime, a ferry boat arrives and disgorges its morning cargo into the city. Yes, the city that holds so much promise. The city with its white buildings rising up and up in sun, oh, radiant city. And after a while, the guy gets up and disappears into the city, and the sun shines down on it. And after a while, a good-looking woman, a young woman arrives and sits on the same bench, just vacated by the young man. And she has a handkerchief in her hand, and she lets several tears drop, and she wipes her eyes with a handkerchief. And after a while, a man in a stiff suit appears and sits down next to her on the little bench as she continues crying. And he says nothing. He says nothing. As some pigeons strut about on the hard dock, and one of the pigeons comes over and cocks his head at the woman and at the man. Despair and desire are seated on a bench, where after a while, the man tries to speak to her, but the words catch in his throat, and he falls silent as she continues crying. And after a while, he gets up and looks at her and walks away without looking back as she continues weeping. As the pigeon also walks away without looking back, and after a while, the ferry departs with a few escaping passengers, and the sun shines down, and after a while, the woman gets up and walks away without looking back, leaving the handkerchief with her tears on the bench in the sun. And after a while, a man with a bag and a pointed stick spears the handkerchief and shakes it loose into his bag. As the sun continues shining on the empty bench, while another ferry arrives and disgorges its humans, and another man and another woman arrive and occupy the bench in the sun, and they talk gaily, like they're happy, or something like that, and the sun shines down on them too in the morning of their lives. And then the sun goes behind a cloud and then comes out again, and more passengers arrive from out of nowhere. And your mind is a magic lantern. Life sweeps on into the city. Sweet are the evenings when the sun sets on love. Thank you. Antonio Bertoli.
Lawrence Ferlinghetti. Grazie.
Wasn't that a wonderful reading? Let's hear it for Lawrence again.
Dice di fare un applauso a Lorenzo di nuovo, che è stato un reading bellissimo.
Bravo. And Antonio for bringing us all together tonight, this fantastic afternoon, and Ricardo and everyone who was involved in making the presentation. It was really remarkable.
E anche Antonio e Riccardo e tutte le persone che hanno fatto in modo che noi fossimo tutti qui insieme pomeriggio e anche questa sera, è stato incredibile.
Yeah. And there are many technical angels out there who know who they are, who I've talked to today. I got this camera yesterday, and It's not good to start with new equipment on the first day, but we've survived, especially that young man right there. Well, thank you very much.
Ringrazio tutti gli angeli tecnologici che sanno bene chi sono, soprattutto il ragazzo giovane lì in fondo, anche perché ieri ha comprato una telecamera nuova e insomma è stato un po' un casino farla lavorare.
So I don't want to belabor this, but I made this film 10 years ago with Lawrence, and we first were together on a project. We went to Nicaragua together during the Sandinistas and through the with the request of Ernesto Cardenal.
Ho cominciato a lavorare a questo progetto su Lorenz circa 10 anni fa, quando abbiamo fatto un viaggio in Nicaragua durante il periodo sandinista sulla richiesta di Ernesto Cardenal.
And that resulted in a book called 7 Days in Nicaragua Libre. And since then we've always maintained our friendship and we have a good time together, you know. If it's not fun, don't do it.
E quell'esperienza poi è risultata nel libro che è 7 giorni nel Nicaragua libero e da quel momento c'è stato un rapporto di amicizia che è andato aumentando negli anni ed è sempre stato divertente passare del tempo insieme.
Divertimenti, no?
Divertimento.
Mi favorito parola. But con 15, mi piace 15 la parola.
15, Chris, 15.
This film is about our friendship and about Lawrence's poems, obviously, and about our life in San Francisco that has crossed paths on many different occasions, and I'm so happy that we're here this evening.
Questo film naturalmente è su Lawrence, sul loro rapporto di amicizia, sui viaggi che hanno fatto insieme, sulla loro vita a San Francisco, ed è felice che stasera siamo tutti insieme qui a vederlo.
So I hope that everyone enjoys it, and I want you to know that while I was running around here today and filming this and that, it's because I'm trying to update the film and make it a little more political. This film is a day in the life with Lawrence, and you can imagine it's fun.
Si dice che spera che il film piaccia a tutti e che comunque anche in questi giorni è continuamente un lavoro che si evolve, cerca di aggiornarlo continuamente, tentando di renderlo un po' più politico in generale.
In generale, grazie.